24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Cold cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads I've been down.
Le 8 e 18 minuti, giovedì 27 febbraio. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a te. Ovviamente diluvio sui giornali a proposito di Trump. Proviamo un giorno ogni tanto a deviare, anche perché oggi è successo, ieri è successo una cosa abbastanza curiosa e interessante. In Romania è stato fermato Calin Georgescu, che è il candidato possibile vincitore, è stato vincitore al primo turno delle presidenziali che poi sono state annullate in autunno perché erano state scoperte delle intromissioni russe con TikTok e altre diavolerie. Ieri Horacio Potra, che è l'ex capo dei mercenari della Wagner in Africa ed è una guardia del corpo attualmente di Georgescu, gli è stata perquisita la casa e sono stati trovati 10 milioni di dollari in contanti, diversi biglietti per Mosca, un arsenale, pistole, mitragliatrici, granate, molte munizioni. Insomma, con questa causa, a seguito di questa cosa, è stato fermato e gli è stato imputato un lungo elenco di reati che in caso di condanna prevedono pene dai 15 ai 25 anni di carcere. Con lui sono state indagate altre 27 persone. C'è un articolo, chi vuole capire questa cosa, ci sono su tutti i giornali del mondo, ma c'è un bellissimo articolo, anzi un doppio articolo di Alessandra Muglia sul Corriere della Sera, così come ce n'è uno di Giampaolo Visetti su Repubblica e di Bonazzi sulla Verità. Insomma, in pratica ci sono su tutti i giornali ed è una cosa su cui vorrei esprimere un'opinione di dissenso. Figurati a me i russi se non penso che stiano facendo delle porcate immense dappertutto, a cominciare dall'Ucraina ma anche nel resto d'Europa, anche probabilmente, anzi sicuramente, qui in Italia. Tra l'altro si è scoperto, secondo il Domani, che in quelle intercettazioni telefoniche, sì, attraverso un suo interlocutore è stato probabilmente intercettato anche il Papa, ma sì, insomma, salto questo argomento. Figurati quello che ne penso, tutto il male possibile, anzi di più. Però sono convinto che questo metodo sia un metodo sbagliato. L'ho pensato già quando sono state annullate le elezioni. Avranno tutte le prove, però per annullare delle elezioni dopo che si è svolto il primo turno e annullarle a danno di quello che le ha vinte, noi, adesso io non c'entro niente con le iniziative contro Georgescu, non c'entri niente neanche tu e neanche i nostri ascoltatori, però rischiamo di venir meno a dei nostri principi e di apparire, insomma, di offrire un pretesto a una futura invasione anche della Romania da parte della Russia, nel senso che sono le tipiche cose come quelle che si svolsero in Ucraina nel 14, che poi loro ritirano fuori e dicono: qua voi siete degli imbroglioni, annullate le elezioni. Sì, quando
senti, qualche ascoltatore,
nostri,
quando ne abbiamo parlato questa mattina, qualche ascoltatore metteva in evidenza un argomento che però è interessante e di obiezione alla tua tesi, ed è questo.
Sì.
Putin capisce questa roba qua, cioè Putin capisce gli schiaffoni, questo era un po' il concetto, messo in maniera assai poco elegante, però mi pare efficace. E quindi, dato che il tentativo di inquinare le elezioni probabilmente c'è stato, i finanziamenti alla campagna elettorale non sono per nulla chiari, lui ha sempre detto di non aver speso un euro, però in realtà tutti, certo, i TikToker che l'hanno ospitato sono stati pagati e via dicendo, mi spiace, a Putin si risponde in questo modo, in maniera brutale.
Ma quello che io dubito, è sensatissima questa obiezione, ma quello che io dubito è che sia efficace, capisci? Cioè, se rispondendo in maniera brutale, riprendo proprio le tue parole, poi vince un candidato europeista, rimarrà uno sfregio su queste elezioni, perché poi si ripeterà nella Repubblica Ceca. Allora, già in Slovacchia ha vinto Robert Fico, probabilmente con gli stessi modi, nell'ottobre del 23. Poi in Repubblica Ceca ci sarà Andrea Babis, che si è autoproclamato il Trump cieco, e che andò malissimo nelle elezioni dell'ottobre del 21, però si vota nel prossimo settembre, e vedrai che questo Babis, grazie a questi sistemi, riuscirà a vincere. Secondo me quello di il risultato per Putin è anche quello di dire: queste elezioni, sì, voi parlate di democrazia, del resto è quello che ha detto Vance, no? Proprio citando il caso romeno, voi fate delle elezioni truccate, ai candidati che sono simpatizzanti nei confronti della nostra causa trovate un modo di annullargli le elezioni o di annullargli addirittura la candidatura. Siete insomma, degli imbroglioni, per cui meritate di essere invasi almeno per i paesi confinanti. Mettiamola così, è un dibattito aperto. Io sono perplesso, quando furono annullate quelle elezioni, meglio che vinca un filo russo piuttosto che annullare le elezioni, perché se si cominciano a annullare le elezioni poi si dirà che anche in Italia hanno finanziato Salvini o Conte, adesso dico per dire, sì. Scusatemi, ma non ho prove sufficienti, almeno per quello che riguarda Conte, che abbia ricevuto sussidi come quello che Orazio Potra ha ricevuto in Romania. Però ci mettiamo su una china pericolosa, tanto più in un momento come questo, dove il dibattito su cosa potrebbe fare in termini di esercito europeo, sì, ne abbiamo già parlato ieri, l'Europa contro la Russia. Oggi ho letto una splendida intervista di Giorgio Battisti, che è un generale, sulla Stampa. Dice: è difficile senza gli americani, da noi mancano satelliti, logistica, cioè tutto questo vagheggiamento a cui poi tra l'altro l'Italia si sottrae, perché avete visto, sì, le dichiarazioni di Giorgia Meloni, mai un soldato lì, e Salvini rincara la dose, casomai sotto le bandiere ONU. Cioè, a me sembra chiaro, spero di sbagliarmi e mi prenderò gli insulti degli ascoltatori se mi sbaglio, mi sembra chiaro che per quanto è brusco il ritiro dall'alleanza degli Stati Uniti, sì, non riusciremo, non avremo né i tempi né i modi né il percorso per mettere su un esercito europeo che sia in grado di fare qualcosa, di essere sostitutivo di quello che hanno fatto gli americani, né in termini di fornitura d'armi né tantomeno in termini di mandare degli uomini, per cui assisteremo al litigio fra, sì, la Meloni e Macron, che dice: perché ti sei portato avanti, a che titolo? E gli inglesi hanno convocato questo vertice domenica, secondo me ci sarà un nulla di fatto, dovremo essere qui domenica io e te, seguirlo in diretta.
Ma manco,
no?
Per niente, perché sì, però non... insomma,
vabbè, insomma, sì, il solito duetto che facciamo. Però l'aria è brutta, la cosa che hai citato tu, Rubio che non riceve la Callas, insomma l'aria è brutta, e secondo me il più possibile è meglio che l'Europa non si trampizzi e continui a essere fedele ai propri, sì, principi. Io penso che si può anche perdere, si può anche fare una brutta fine, ma se si è rigidi sui propri principi, su quello che si è sempre sostenuti, alla fine si vince. Non so se è chiaro, sì, questo. E poi ci sono mille modi per reagire. Comunque l'offensiva è veramente forte sull'Europa e soprattutto sull'Italia. Ieri Andrea Stroppa, che è il portavoce di Elon Musk in Italia, ha minacciato la Meloni solo perché sembra che Fratelli d'Italia abbia appoggiato alcune mozioni, alcuni interventi del PD in Parlamento a proposito
di Starlink.
A proposito di Starlink, sì. Sì, di limiti a Starlink, sì. Poi non è che si vuole di limiti all'operazione. Salvini ha incontrato un altro emissario, Stroppa e Zampolli saranno i nomi che più sì. vedremo. Imparate a prendere confidenza con questi due nomi. Stroppa, il portavoce di Elon Musk, Zampolli è un amico di antichissima data di Trump e incontra, appunto sì. ieri c'è stato un incontro con abbracci e baci con Salvini. Ho visto che John Elkann si è schierato decisamente dalla parte di Trump, ha detto che insomma gli ha fatto un sacco di complimenti. C'è un'aria che è sotto gli occhi di tutti. Rigidi sui propri principi, questa è la mia ricetta, rigidi sui propri principi anche a costo di perdere, di attraversare un brutto quarto d'ora, perché quando si rinuncia ai propri principi non è che si vince, si perde ugualmente, in più si fa la figura degli imbroglioni, non so se è chiaro sì, il concetto. Se addirittura gli interventi sono così forti che persino a casa di Vannacci, cioè sì. nell'ultima delle case sì. della Lega, ieri si è dimesso un suo collaboratore, Fabio Filomeni, presidente e fondatore del comitato che è nato nel 2023, dicendo: ultimamente abbiamo assistito a un'integrazione con la Lega di Salvini che ci porta su posizioni neo-atlantiste e filo-israeliane, non mi appartengono e non erano okay. presenti nel progetto iniziale. Allora Vannacci gli ha detto: ma come, ci sono gli 8 punti di Grosseto? Sì. Ma te lo cito non perché sia una vicenda decisiva per le sorti italiane, ma perché questo entra sì. prepotentemente nel dibattito che stiamo facendo in questi giorni. Allora, come rispondiamo noi? C'è una risposta della sinistra, la Schlein è un po' paralizzata in vista di questa manifestazione convocata per il 5 aprile da Conte, e lei vuole farla insieme, che tutta la sinistra si presenti unita, però rincorre Conte da qua al 5 aprile, capirai, con i tempi molto veloci che abbiamo adesso. Fra Togliani ha avuto un'iniziativa geniale, che rispetto a quel video di cui hai ampiamente parlato tu, il video sì. su Gaza, ha fatto un controfilmato che immagino avrà successo sui canali social sui disagi di Gaza. Nel video: Gaza è un luogo vivo e vitale dello Stato di Palestina, dove i bambini fanno il bagnamare e vanno a scuola e le case sono state ricostruite. Il futuro può essere migliore di come lo descrivi, ha scritto Fratoianni. Gaza e Palestina, insomma, c'è il controvideo di Fratoianni, questa sì. mi sembra. Gli altri suggeriscono, è tornato in campo Massimo D'Alema in grande spolvero, interviste televisive, va alla camera, è accompagnato sempre da Giulio Tremonti, che poverino, che è parlamentare di Fratelli d'Italia e che fa quei suoi discorsi molto interessanti su proiezioni geopolitiche verso l'anno 5000. E poi ogni tanto prova a frenare D'Alema, a dire: beh, però c'è stato anche il 7 ottobre, perché D'Alema va giù sparato contro Israele ovviamente sì. e Gad Lerner su parlo di politici sì. e di intellettuali impegnati in politica sì. su il fatto, dice, che ormai fallita la NATO, Schlein deve mollarla, che è venuto il momento di mollare la NATO. Visto che il momento è ottimo, torno in campo e serve per il mio archivio Bettini, che si fa intervistare da Carmelo Caruso sul Foglio e parla di, sottolineo la parola, degrado, dice che c'è un certo degrado nel PD territoriale, conflitti di potere che sono sotto gli occhi di tutti, insieme a luci di splendida militanza, mette per mettere le mani avanti. Gli piace moltissimo Ernesto Maria Ruffini, che è quel cattolico, ex agenzia delle entrate. L'intervistatore gli dice: vi frequentate? Lui: lo conosco bene, porta un arricchimento, la sua è una presenza di valore, anche se tiene a dire che i cattolici stanno un po' dappertutto. E poi propone, questa mi sembra risolutiva, una carta di valori comuni partendo da vita autentica e più giusta, pace, difesa comune, multilateralismo, una carta da firmare
ad Assisi,
in un luogo simbolico come Assisi. Ah, l'avevi letto, certo. Perché hai detto Assisi. Cioè,
la carta dei valori delle opposizioni. Vabbè, senti Paolo, ti prego, andiamo a chiudere, perché tanto Bettini ce l'abbiamo là, abbiamo tutto l'archivio, ci potremo fare.
A me Bettini piace leggerlo per intero. Beh, dunque, la cosa che, un'altra cosa molto interessante, è un'intervista a Umberto Di Giovannangeli sull'Unità di Enrico Morando, che è un esponente, non è più parlamentare, è un esponente della parte riformista del PD, e dice: non serve pietire un posto a tavolo, l'Europa ascolti Draghi, è piena di buonsenso. Io l'unica cosa è questo uso del verbo pietire. Guardate che pietire in italiano non esiste, si dice piatire. Pietire è il modo in cui gli ignoranti, non cosa per stato
ti ringrazio lapsus, Paolo, perché anch'io ero ignorante, ero convinto che fosse pietire.
Dalla parola pietà tirano fuori questo verbo pietire, i vocabolari sono ostinati, lo bandiscono, non esiste pietire, capito? Si dice piatire. Io sono andato a controllare per vedere se non fosse stato un errore di Umberto De Giovannangeli, ma non è così. All'ultima domanda Umberto De Giovannangeli gli fa una domanda dove non esiste il verbo e Morando spara questo pietire. E per favore, almeno facciamo le nostre proposte, soprattutto quando sono sensate, vaghe, ma sensate come quelle di Morando, usando i verbi giusti.
Ti ringraziamo per questo momento, Alberto Manzi, caro Paolo, e ti ringrazio e ti saluto e ci sentiamo domani.
Spiritoso, tu sei molto spiritoso, però ma almeno usare le parole giuste, perché sinistra va in modo sgangherato. Per fortuna che c'è anche Tremonti che ci porta al vassoio.
C'è Bettini, c'è tutto quello che vogliamo.
Usiamo pure i verbi sbagliati, magari quelli che sono un po', che conoscono l'italiano, si ribellano e dice: dai, se usate pure pietire, andate a quel paese.
Caro Paolo, grazie. A domani, grazie, ciao.
Ciao.
24 mattino.
Caro Calenda, segretario di Azione, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
È tornato da noi, ma è tornato pochi giorni fa, ieri, se non vado errato l'altro ieri, dall'Ucraina, dove è stato per la terza volta. Come giudica quello che sta succedendo intorno al paese in questo momento?
È abbastanza ignominioso, nel senso che da un lato gli ucraini stanno tenendo botta nonostante le difficoltà. Ricordo che spesso si dice perdono la guerra, in realtà la guerra è iniziata col 30% del territorio in mano ai russi e le truppe speciali di Mosca all'aeroporto di Kiev per cambiare governo, questa cosa non l'hanno ottenuta. Oggi hanno circa il 18,5% del territorio, non hanno capoluoghi di regione in mano, ma sono esausti e sono disponibili ad arrivare a una pace. E tuttavia questa pace deve essere una pace che li tiene in sicurezza, perché non vogliono trovarsi, come è successo dopo la Crimea, dopo qualche anno di nuovo con un'invasione russa. Non mi pare che intorno ci sia una consapevolezza, particolarmente da parte americana, che questa cosa qui è un obiettivo che serve a tenere in sicurezza l'Occidente.
A fronte di Stati Uniti che si muovono come si stanno muovendo e come abbiamo visto, domani Zelensky sarà proprio a Washington, presumibilmente per firmare questo memorandum, del quale abbiamo visto un testo, ma del quale i contenuti sono abbastanza vaghi sulle materie prime critiche, l'Europa sembra ancora una volta in grande difficoltà, Calenda, e soprattutto molto divisa su come reagire al nuovo corso americano.
Sì, sono d'accordo. Io penso che le fughe in avanti di Macron, che ha detto una serie di cose secondo me estremamente implausibili, tipo mandiamo le truppe come interposizione dopo il cessate il fuoco, le truppe europee, ma la Russia non l'accetterebbe mai e non esiste, non è mai esistito un posto dove tu l'interposizione la fa chi ha sostenuto una delle due parti, quindi cose molto, come posso dire, buttate lì sul futuro degli ucraini. Contemporaneamente il nostro governo ha tre posizioni diverse, gli inglesi adesso andranno da Trump e vediamo cosa dicono. Allora, oggi la situazione vera è che la difesa dell'Unione Europea, anzi la difesa dell'Europa con gli inglesi, anche con gli inglesi, necessita di investimenti mastodontici senza gli Stati Uniti, perché è stata costruita in 80 anni su un modello di cooperazione con gli americani. Quindi se questo è il futuro, come io credo, perché Trump non ha nessuna intenzione di difendere l'Europa, ma anche perché va più d'accordo con la Russia, quindi non c'è un problema proprio più profondo di questo, beh, allora bisogna lavorare insieme e non fare a chi fa una fuga in avanti, cioè andare tutti lì. E poi soprattutto Trump è un bullo, non si risponde ai bulli né con le concessioni né andando lì con i sorrisi eccetera, ma quando Trump dice l'Europa è nata per danneggiarci, vi metto il 25% dei dazi,
per fotterci, per essere esatto.
Esatto, e gli si risponde dicendo benissimo, noi tassiamo al 30% le transazioni digitali e il fatturato delle grandi aziende digitali fatte in Europa, fallo.
Però mi sembra difficile trovare un accordo su una cosa di questo genere, eh?
Beh, ma alla fine dovremmo farlo, non è che la storia, la cosa diciamo positiva nella tragedia, perché stiamo vivendo una tragedia, della storia che ti obbliga a fare cose che ti sembravano impossibili prima che la storia tornasse.
Senta, c'è a proposito di influenze russe una questione che sta accendendo la discussione in questi giorni ed è l'inchiesta che è partita ieri nei confronti del candidato romeno, vicino, come sappiamo perfettamente, alle posizioni della Russia, Georgescu, che era stato eliminato dalla Corte Costituzionale dal primo turno delle elezioni. Qual è il suo giudizio su questa vicenda? Perché qua si confrontano due opinioni, abbiamo dato plasticamente forma a queste due opinioni prima. Cioè c'è chi dice che comunque un vulnus democratico, no? Non consentire a questa persona di partecipare, dall'altra c'è chi dice beh ragazzi, se i russi si muovono in questo modo dobbiamo colpirli con altrettanta durezza.
Sì, in effetti io non solo la penso come in questa seconda declinazione, ma presenteremo una norma nelle prossime settimane che chiameremo scudo democratico, che fa proprio questo, cioè potenzia i mezzi di controllo dei, in questo caso erano finanziamenti illeciti, che hanno spostato quasi il 5% dei voti, finanziamenti illeciti anche attraverso l'uso dei social. Se il processo democratico è viziato, non è democratico, e oggi molti stati hanno incominciato ad inserire nelle loro costituzioni l'annullamento delle elezioni in presenza di gravi violazioni di gravi interferenze estere. Perché? Perché la Russia farà questo, cercherà di disarticolare, anche con l'aiuto degli Stati Uniti, le nostre democrazie, portandole in un senso di, diciamo, come posso dire, nazioni o vassalle o che comunque non vogliono un'Europa forte, e da questo noi ci dobbiamo difendere, la democrazia va difesa, se no non regge.
Ha già un'idea di come si potrà articolare questo, come l'ha definito, scudo democratico?
Sì, l'abbiamo già scritto, per la verità. Si articolerà sul fatto che aumentano, intanto che ci vuole un report che i servizi devono dare al Parlamento sulle interferenze accertate, cioè le transazioni per esempio da aziende o società di trading collegate russe fatte sia nei confronti di chi ha voce pubblica, quindi giornalisti, esperti, studiosi, sia dal punto di vista ancora di più dei partiti politici, la verifica della frequenza con cui gli algoritmi mostrano determinate posizioni sui social, perché noi siamo anche in questa condizione, in particolare per quanto riguarda X, e il tracciamento appunto delle fonti di finanziamento. Questo deve essere un processo continuo, non legato alle sole elezioni. Questa roba qua oggi l'Italia non ce l'ha e infatti è totalmente disarmata. Poi io sono per il divieto assoluto di qualunque forma di finanziamento diretta o indiretta da parte di qualsiasi soggetto straniero e in qualunque forma corrispondano soldi a deputati, parlamentari, eccetera. Quindi questo lo depositeremo nei prossimi giorni al Senato e vedremo quanti stanno su questa linea.
Quanti ci staranno? Ho un'ultima domanda che riguarda gli annunci che sono arrivati ieri dalla Commissione europea. Un primo tentativo di semplificazione, di rallentamento delle prescrizioni che riguardano la sostenibilità genericamente intesa, non solo green ma naturalmente anche sociale e di governance, con l'80% delle aziende che vengono escluse dalla CSRD. È un primo passo in una direzione che sembra quasi opposta a quella della precedente commissione von der Leyen.
Sì, troppo poco, troppo tardi, la direi così. Dopodiché oggi l'emergenza assoluta è che questi dazi minacciati da Trump destabilizzeranno tutto il sistema, anche quello americano. Ricordo che oggi gli americani importano il 40% delle importazioni, sono beni intermedi, quindi che servono a produrre altri beni. Noi dobbiamo incominciare a ragionare da grande potenza, non a seguire Greta, perché sennò ci troviamo con le chiappe per terra. E questa è la cosa che aveva fatta in Italia e con la proposta sulle bollette che abbiamo fatto, strutturale per le imprese, e va fatta a livello europeo.
Cosa dovrebbe fare Bruxelles secondo lei? Cioè, quali sono le prime mosse da fare? Oltre, immagino, a ragionare su quelle multe per il settore auto che scattano già quest'anno e sulle
quali... No, quella è tutta un'idiozia che va levata istantaneamente. Dopodiché quello che deve fare è un potente intervento sul costo dell'energia. Il mercato delle borse non funziona, borse tra l'altro che lavorano a prezzo marginale, quindi fanno arricchire enormemente chi fa energie rinnovabili a spese dei contribuenti. In Italia questa cosa è ancora più eclatante, portare quindi fuori borsa una gran parte dell'energia prodotta con contratti a lungo termine verso le imprese, e smettere di incentivare cose tipo, che ne so, l'eolico floating. Noi lo incentiveremo a 185 euro a megawattora, cioè una roba da fuori di melone, e ne chiedono 300, cioè tutto questo è finito, chiaro, è finito, siamo un'altra stagione della storia, adesso dobbiamo essere tosti, duri e guardare i nostri interessi, altrimenti ci facciamo male.
Grazie Carlo Calenda, segretario di Azione, per essere stato con noi, e le auguro una buona giornata. E saluto, nella giornata dello sciopero dei magistrati, Cesare Parodi, che è presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Parodi, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a lei, grazie per la vostra attenzione e un saluto a tutti i vostri ascoltatori, grazie.
Dunque, iniziamo da questo sciopero sul quale ci sono stati, diciamo, nella vostra scelta di scioperare contro la separazione delle carriere, la suddivisione del CSM, il complesso della riforma che riguarda la vostra professione, ci sono stati toni molto accesi in passato dai quali mi sembra lei abbia un po' ritracciato.
Allora, il nostro è uno sciopero che è la prima manifestazione importante di un movimento di pensiero nel quale cerchiamo di farci conoscere dai cittadini in modo diverso da come siamo stati fino ad oggi purtroppo rappresentati. Noi abbiamo bisogno di recuperare una credibilità, perché le nostre affermazioni sul fatto che questa giustizia debba essere mantenuta in base ai principi della Costituzione siano assolutamente credibili. Quindi non è uno sciopero contro qualcuno, ma uno sciopero a difesa di una serie di principi della Costituzione nel quale noi fermamente crediamo, e crediamo che siano la soluzione migliore non per i magistrati ma per i cittadini, e dunque anche per i magistrati e forse addirittura anche per i politici. Questa è la nostra linea, non uno sciopero contro ma uno sciopero a difesa di una serie di principi secondo noi fondamentali.
Si sono sollevate una serie di obiezioni nei confronti di questo sciopero che non arrivano, Parodi, solamente dalla politica. Oggi, tanto per farle un esempio, Hermes Antonucci sul Foglio intervista un vostro collega Giuseppe Cioffi, giudice del Tribunale di Napoli Nord, ne è stato anche presidente, da 38 anni la toga sulle spalle, dice: la ritengo una manifestazione del pensiero che non si addice ai magistrati e trovo singolare che chi ha il compito costituzionale di applicare le leggi si opponga a una legge in corso di approvazione in Parlamento. Come rispondete a queste critiche?
La risposta è già in quello che ha detto il collega: in corso. È in corso e non è una legge già approvata, c'è un meccanismo preciso che viene seguito per la sua approvazione, c'è un dibattito appunto attualmente in corso, e quindi se è in corso non vedo perché i magistrati non possano partecipare con vari strumenti, tra cui lo sciopero è uno dei tanti, a questo dibattito. Al di là che si potrebbe discutere sul fatto se non si possa in qualche modo manifestare su una legge approvata, ma non è il nostro caso, è un procedimento che è stato avviato, che è in corso e nel quale noi chiediamo di partecipare, rispetto assoluto per tutti i colleghi, per tutti gli avvocati che in qualche modo la pensano diversamente, ci mancherebbe altro, ma crediamo di potere e forse dovere dare la nostra opinione su un processo di modifica che è sicuramente legittimo nelle sue forme, ma che mira a un risultato che secondo noi non è quello ottimale per l'interesse dei cittadini.
Tutto, ma cosa temete effettivamente da questa separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante o requirente? Forse più corretto, prego.
Ma i timori sono tanti, nel senso che noi pensiamo che un meccanismo disciplinare organizzato in maniera svincolata dall'organo che invece gestisce l'organizzazione e la gestione ordinaria della giustizia sia un disciplinare che non conosce la realtà evidentemente dei magistrati. Temiamo sicuramente che i giudici possono avere, i pubblici ministeri possono avere dei timori di essere valutati in base a un quadro di fatto che non è perfettamente conosciuto, e quindi di renderli più deboli, più esposti magari a dare ragione alle motivazioni di imputati, indagati o persone in qualche modo più potenti di quelli che sono i cittadini comuni. C'è un giudice in qualche modo condizionabile, e poi soprattutto evidentemente temiamo che in qualche modo avvenga una rivisitazione del ruolo del pubblico ministero, che oggi, se il sistema viene mantenuto e applicato correttamente, è una grande garanzia per tutti i cittadini, perché il pubblico ministero è assolutamente libero di verificare i fatti e valutarli a 360 gradi, non ha vincoli se non nei confronti della legge e della sua coscienza, e questo credo sia una garanzia a rinunciare alla quale sarebbe veramente molto 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 grave. Questo è il nostro principale timore. Certo.
Sì, in passato si è scritto che alcuni suoi colleghi lo ritengano, quelli più caldi su questo fronte, mi viene da dire che il rischio è un asservimento dei magistrati all'esecutivo. Lei ritiene che sia così?
Allora, che ci possa essere in prospettiva un progressivo mutamento genetico delle figure del pubblico ministero, e che quindi il pubblico ministero possa essere condizionato dall'esecutivo, dai poteri forti, purtroppo è un rischio che in molti avvertiamo, che sicuramente è un rischio concreto, che guardi, probabilmente non si verificherebbe immediatamente dopo la riforma, ma che sarebbe avviato in maniera secondo noi irreversibile, e ripeto, sarebbe probabilmente l'aspetto più negativo per i cittadini comuni, per quelli che poi in qualche modo si aspettano una giustizia che venga incontro alle loro esigenze, che si aspettano di essere correttamente valutati e correttamente quindi incasellati in una delle varie caselle fra colpevole e innocente. Ecco, noi vogliamo assolutamente difendere questa possibilità. Fare comunque è importante che noi portiamo avanti questo discorso per farci capire, soprattutto per farci capire. Poi i risultati non dipendono da noi, farci capire probabilmente sì.
Una osservazione che spesso viene fatta, e le do conto anche di osservazioni che arrivano dagli ascoltatori, che sono, come sa, spesso abbastanza duri, no? nel loro giudizio.
Dicono questo, è una difesa
corporativa di una casta, gliela metto così in maniera in maniera un po' brutale, è la difesa corporativa di una casta che non accetta di essere per così dire anche giudicata, che non risponde dei suoi errori e via dicendo. Come rispondete a queste critiche?
Guardi,
anche dure?
Se fosse così, io e la non saremmo qui assolutamente a manifestare la nostra opinione. È tutto fuorché una difesa di casta, di potere, di privilegi. Veramente la maggior parte dei magistrati non sarebbero qui a protestare se si trattasse di questo, e non lo riterrei accettabile. Lo facciamo per la seria, serena, profonda convinzione che invece ci sia una visione distorta di quella che è l'immagine della magistratura. E le posso dire di più, guardi, questa, io credo che la politica in qualche modo sia stata fortemente condizionata da questa visione globale che si è formata negli anni, che certamente ha trovato delle motivazioni in quello che è accaduto, ma che non può assolutamente corrispondere a quella che è la natura, l'attività, l'impegno dei magistrati italiani. Io parlo ovviamente della globalità dei magistrati. Mi creda, c'è un narrato, c'è una narrativa sulla magistratura che si è formata negli anni, che è assolutamente condizionante rispetto a quelle che sono le valutazioni politiche che vengono fatte adesso. Abbiamo poco tempo e sarà molto difficile in qualche modo recuperare questa credibilità, ma è l'unica possibilità. Noi non difendiamo nessun privilegio, nessuna diciamo situazione di personale vantaggio, ma
abbiamo dei problemi di collegamento, abbiamo perso il presidente Parodi, e credo che purtroppo dobbiamo chiudere. No, c'è caduto, è caduto. Stava dicendo, mi scusi presidente Parodi, ha detto dobbiamo chiudere, diceva.
Ci sono, sì.
Sì, sì, dice, no, non stiamo difendendo nessun privilegio, stava dicendo presidente.
No, assolutamente no, e mi spiace che le persone lo pensino, capisco che molti lo pensino, perché si è formata una narrativa su di noi che non corrisponde alla realtà. Sarebbe lungo discutere il perché, sicuramente si è formata. Noi cerchiamo prima di tutto di rivitalizzare la nostra immagine e dare alla nostra immagine una dimensione di realtà. Noi non siamo eroi, non siamo nulla di particolare, siamo cittadini che lavorano seriamente e che credono nella giustizia, e quindi noi vogliamo solamente essere riconosciuti per come siamo e non per come veniamo purtroppo da molti descritti. Io rispetto anche l'opinione di chi ci descrive così, avrà il suo interesse chi lo fa, però credo che non corrisponda sinceramente alla realtà delle cose, e questo mi addolora profondamente.
Grazie Cesare Parodi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Le auguro una buona giornata. Grazie Carmelo Lauricella, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata.